L'uomo che cattura i fiocchi di neve, da La Stampa, Cultura, del 20 dicembre 2011. Un fotografo americano ha ripreso con il suo obiettivo macro i minuscoli cristalli che cadono dal cielo. Ne è nato un volume per ragazzi che ha conquistato il pubblico adulto, di Alessandra Iadicicco. Sono solidi, cristallini adamantini, ma basta toccarli con un dito perché svaporino, svaniscano nel nulla. Esprimono la perfezione di una figura geometrica, l'esattezza di una formula matematica, la necessità di una legge della fisica. Eppure precipitano nel caos, in tempestosa casualità. Si formano in una struttura regolare, semplice, simmetrica, sempre identica, però non ce n'è uno uguale all'altro. Spiegare o sanare simili contraddizioni è cruccio da acchiappanuvole, cacciatori di farfalle, raccoglitori di polvere di stelle. E appunto reali e favolose, naturali e meravigliose, quanto stelle, farfalle e nuvole, sono le prede che un sognatore ricercatore come Marc Cassino si è dedicato per anni a catturare. Stelle di ghiaccio, frantumi di nuvole, ali filigranate di brina, fiocchi di neve. Cassino, che vive nel Michigan, a Kalamazoo, fa il fotografo e impiega le sue competenze tecniche per esplorare i dettagli minimi del regno naturale. Falene, farfalle e libellule, petali, piume e foglie autunnali. Ne ha raccolti e conservati innumerevoli, colti con lo sguardo e la lente di un obiettivo macro, messi sotto vetro o sul vetrino di un microscopio opportunamente raffreddato. Ritratti e registrati con tanto di luogo e data nel diario delle sue uscite sul campo. Dispiegati poi in selezione spettacolare nel libro della storia della neve, The Story of Snow, The Science of Winter's Wonder, scritto con la consulenza del fisico John Nelson, illustrato sontuosamente dai suoi scatti, pubblicato da Chronicle Books in una collana per ragazzi. È infatti a lettori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che Cassino immaginava di destinare il suo racconto, insieme scientifico e fiabesco, didattico e poetico, dispensatore di informazione e di fascinazione. Poi è finita che il testo, pluripremiato nella letteratura per l'infanzia, ha conquistato il pubblico adulto. Per fortuna, se è vero che si può dire d'essere ancora giovani finché ci si sa emozionare per una nevicata, a destare il nostro stupore infantile, a ridestare il nostro animo bambino, è una vecchia storia, antica come le forze di attrazione elementare che attive sulla molecola dell'acqua la scalda nel modo più compatto in una figura di pianta esagonale, come le faccette di un diamante o le cellette del favo nell'alveare. Perché sei? Chiede ingenuamente Cassino, anticipando la sincera curiosità del lettore. La risposta, indefettibile, arriva con l'evidenza di un grafico, quello che mostra la struttura molecolare dell'acqua e l'ordine in cui vi si dispongono le particelle di idrogeno e di ossigeno. Gli scienziati, però, furono i primi a fantasticare su queste gemme a sei punte, a immaginare come poterne fare dono, come poterle trasformare nei gioielli più adatti a ornare una strenna di Natale. Giovanni Keplero, per esempio, Cassino, non ha bisogno di inventarsi nulla, basta che attinga alla natura e alla storia per risalire a un caso illuminante e delicato. Accadde a Praga nel 1611. In una nevosa notte di fine dicembre, che Plero camminava tutto solo sul Ponte Carlo, afflitto dal freddo e dall'angustia di non avere un regalo da offrire per Capodanno al suo amico e mecenate, protettore e benefattore, il dignitario dell'imperatore di Boemia e sostenitore di scienziati e letterati Johannes Matthaus von Wackenfels. Mentre assorto nei suoi pensieri osservava i fiocchi che gli cadevano sulle falde del pastrano, fu colto di sorpresa da un'idea. A quell'amante delle arti che si dilettava del nulla con la N maiuscola, doveva donare un oggetto, tra virgolette, di tenue importanza, di piccola misura, di prezzo minimo e neanche granché durevole, chiuse le virgolette. Un rompicapo per ricomporre il disegno della neve. Compose così, in forma di trattato, la sua strenna. Lo intitolò Strena Seu Denive Sexangula. Lo dedicò, tra virgolette, all'illustre signor consigliere aulico di sua maestà l'imperatore, cavaliere del Vello d'Oro e titolare di molte altre distinzioni, chiuse le virgolette, e vi riunì, a mo' di congettura, le ragioni per cui, tra virgolette, le nevi, alla loro prima caduta, prima di aggrovigliarsi in fiocchi più grossi, sono sempre esagonali e hanno ogni volta sei raggi vellutati come piume, chiuse le virgolette. L'esagono, ipotizzava l'astronomo, era il poligono più vicino al cerchio, a originare una tassellatura del piano. Compariva nella struttura dei corpi inanimati, distinti da animali o vegetali. Era un riflesso della mente del creatore nella natura. Anche il giglio aveva però sei petali e i minerali presentavano un'infinità di forme. Infine, Keplero si arrese. Non giunse ad una conclusione. Offrì il proprio libello come un'approssimazione e invitò il suo lettore a cercare da solo la risposta. Più che una spiegazione, insomma, il Denive Sexangula forniva un invito alla contemplazione. Così l'ha raccolto a distanza di secoli Cassino, che per amor di sapere e di stupore ha trascorso giornate intere perscrutando, racconta, la superficie gelata delle fontane, tra virgolette, dove il ghiaccio talvolta si raccoglie, formando fioriture concave come vasi giapponesi, chiuse le virgolette. Ha sostato, descrive con una buona dose di autoironia, con il cavalletto e teleobiettivo, di fronte alle macchine parcheggiate e ai passanti interdetti per ritrarre le ondulazioni della glassa di brina sul parabrezza. Soprattutto ha filmato in microsequenze la caduta delle nuvole, la pioggia dei cristalli, che lasciando le alte sfere rinunciano all'astrazione della geometria, moltiplicano all'infinito la varietà delle simmetrie, risentono di agenti atmosferici, venti, temperatura, umidità, si mescolano con i cascami della terra. Ma accesi per un istante, presi di scatto, colti dal flash, fanno brillare splendidamente la loro effimera perfezione, prima di abbandonarsi su una bianca coltre al loro nemmeno eterno riposo.